siamo un po' emozionati.
Un pochino, dai.
Possiamo dirlo che siamo un po' emozionati, perché dall'altra parte del vetro c'è uno degli ospiti della edizione 2009 del Biografilm. Un'edizione bella ricca che potete vedere a biografilm.it, ma è un ospite davvero speciale. Se vi dico, non so, dei titoli tipo The Great Rock and Roll Swindle, oppure Absolute Beginners, oppure The Filth and the Fury, oppure The Future Is Unwritten, beh, noi siamo contentissimi di avere con noi Julian Temple. Welcome to MAPS.
Hi there.
Hello. You're doing fine?
Hot. Good.
Ok, allora abbiamo conosciuto ieri alla festa di inaugurazione appunto Julian Temple, regista che direi che non ha bisogno di presentazione, uno dei più grandi registi musicali, di musica, di videoclip, di concerti, di documentari musicali, ma anche di film di finzione inglese. Il suo ultimo film si chiama The Eternity Man, ma a Bologna viene qui per presentare un libro di SBN Edizioni che include anche un DVD. Si tratta di The Filth and the Fury, il secondo di tre film che Julian Temple ha fatto sui Sex Pistols. E parlavamo ieri appunto con Temple e si diceva che non ne può più di parlare di Sex Pistols, perché è giorni che parla di Sex Pistols, e io lo so, caro Julian, che sei stanco di parlare di Sex Pistols, però ti chiedo comunque, come mai tre film sui Sex Pistols, e ho letto nel libro che ne faresti anche un quarto.
We know you're really tired about talking of the Sex Pistols and things like that, but you've probably talked a lot about it in the last few days just in Italy to present the book plus DVD, but I mean, we have to ask you, because even in the book it says you'd even do a fourth movie on them, and why? I mean,
well, having gone in this deep, there doesn't seem any point in saying you'll never do another one. Although, you know, certainly I don't wake up every morning and think about the Sex Pistols with my coffee. Maybe Deathbed Confessions of Johnny Rotten would be worth getting up and recording. I don't know. The reason I did, you know, it's kind of crazy to do so many, you know, more than one film on the same subject. Most people don't do this, and, you know, probably quite rightly so. But I felt I had to make an answer in a way to the Rock and Roll Swindle, which had been made at the height of the punk moment, with the real idea of provoking and making angry the audience of the Sex Pistols, you know, by turning fiction and reality on its head and saying the band were morons that couldn't play, that Malcolm McLaren made everything, you know, shaped them like clay models and blew wind into their bums. And so that was the reason for that was, you know, many kids were worshipping the Sex Pistols like rock gods, and the idea was to destroy this idea that they should worship them and encourage them to be angry and get up and do something themselves. 20 years later, when I did The Filth and the Fury, it seemed wrong that Malcolm was still saying, you know, everything was me, the Pistols were nothing. So I wanted to make a film that kind of balanced the scales. And having done two, you might as well do three, and you might as well do four. You know? So I better let you translate that, because I realize that's
okay.
Going on.
Beh, dice sono andato così a profondo, in profondità sui Sex Pistols, che alla fine mi sono detto facile farne un altro. E ne ho fatti tre, perché non un quarto è una cosa abbastanza ovvia per me da dire, quando insomma ne ho già fatti così tanti. Dice che magari l'idea di fare un film Confessioni prima della morte di Johnny Rotten non sarebbe male sul punto di morte. Io trovo interessante rispondere ogni volta al film precedente che ho fatto. L'ho fatto ad esempio nel caso di The Great Rock and Roll Swindle. In quel caso, in quel film, volevo mettere a nudo tutta una serie di situazioni e di miti che si erano creati intorno ai Sex Pistols. In quel film volevo provocare una reazione anche in tutti i fan del punk e di quel periodo, che avevano in qualche modo adorato i Sex Pistols e ne avevano creato in qualche modo una leggenda, un mito attorno. E poi 20 anni dopo ho fatto l'opposto, nel senso che McLaren ancora andava in giro dicendo che era stato lui a creare i Sex Pistols e che alla fine li aveva fondamentalmente manovrati, e volevo invece dare ai Sex Pistols un po' quello che gli spettava in qualche modo, insomma far vedere che comunque anche i Sex Pistols, i membri, i quattro membri della band, avevano avuto un ruolo importante. E anche qui, concludendo, insomma, dopo aver fatto 3 film, perché non un quarto?
Frank Zappa è rimasto famoso per tante cose, ma anche per una frase. Lui diceva che parlare di musica è un po' come ballare di architettura. Cosa vuol dire raccontare la musica per immagini?
Frank Zappa used to say that music sometimes is like dancing. Talking about music is like dancing on architecture. I mean, it's not really something you can talk about. What does telling a music story by images mean? What does it invoke?
Well, first off, I'd say you can dance on architecture, especially very high buildings with no walls around. If you dance on the edge, you probably have a great, you know, feeling. So I disagree with that. But talking about music is, you know, it's kind of difficult. I actually prefer not to talk, make films about music. I use music as an energy to fuel films about other things, about the people who make the music, about the world they came from, about the connection of the music with the audience, and create a kind of social construction around the music rather than the music itself. I think if you want to enjoy music, you should go to a gig rather than expect you're going to have the same feeling in a movie. A movie can do different things to a gig, but it can't, you know, reach you in the way that you want to dance and you want to just lose yourself in the music. At a live gig is very different from a movie.
Secondo me si può ballare sull'architettura, nel senso che se ti trovi su un palazzo alto, magari senza mura attorno, e sei proprio lì in bilico, secondo me può essere una cosa abbastanza divertente. È vero, comunque, a parte gli scherzi, parlare di musica è difficile. Io provo quasi mai a farlo, nel senso che uso la musica più che altro come energia, uso l'energia della musica per creare una struttura attorno a cui narrare una storia, per raccontare magari un sistema sociale, delle persone, eccetera eccetera. Se vuoi sentire la musica, vai ad un concerto, è lì dove l'energia si sprigiona, è lì dove c'è la forza di farti alzare, farti ballare. Un film non può fare questo.
C'è un approccio diverso quando filmi la musica, comunque quando fai i tuoi lavori, per i documentari o per i videoclip?
Is there a different approach when you're filming music and making a documentary or like a video clip, like a music clip?
Well, I think there certainly is. I mean, you know, with a documentary you tend to be freer in terms of what you want to do. You know, the problem with video clips, especially now, is they seem to be more controlled, more like commercials, you know, more like advertising than they were at the beginning. I think it was possible to make, you know, personal films with video clips. I think that's less difficult now, you know, for MTV and so on. It seems to be very, very bland, most of what happens. And, you know, a movie, you don't know where you're ending up necessarily. I think that's one of the really exciting things about a documentary. You create the story and the movie as you go along. It's not scripted, it's not controlled by people at record companies or things like that. You seem to be much freer. So I like this work, and you can have the audience enter into the film. I mean, ideally you want to fly, even in the documentary, you want to fly the people in a dark cinema into the world of the movie, whereas in a video, my attitude was always that you've got a guy kind of slumped asleep, half asleep, on the sofa, and you're kind of firing bullets at this guy to wake him up. So it's a different, you know, kind of dynamic between the two.
Assolutamente, un documentario è qualcosa di completamente più libero, insomma, mi lascia una libertà incredibile, mentre un videoclip, soprattutto i videoclip di adesso, sono o sembrano comunque molto controllati, cioè sono più simili comunque a qualcosa di commerciale, a uno spot, a una pubblicità, a qualcosa che deve vendere. Il documentario invece è un campo per certi versi più facile, al momento, tornando al videoclip, i videoclip tra l'altro sono inseriti in un mondo come quello di MTV molto anacquato, molto blando. Nel film, in questo caso il documentario, non sai mai dove stai per arrivare, non c'è una sceneggiatura, questa è una cosa che mi piace tantissimo, non c'è nessun padrone di un'etichetta che è lì che ti controlla, che ti magari cerca di darti qualche input su come rendere migliore il personaggio all'interno del videoclip, il cantante, eccetera eccetera. E nel documentario la cosa importante è che coinvolgi le persone, la gente, lo spettatore, lo porti dentro la tua storia, lo fai volare dentro al cinema e dal cinema proprio dentro alla pellicola. E nel videoclip invece io mi immagino in qualche modo una scena diversa, mi immagino uno spettatore semi-addormentato sulla poltrona del cinema con lo schermo che in qualche modo gli spara dei proiettili veloci e cerca di colpirlo, ben diverso insomma dall'entrare dentro una storia completamente.
Torniamo a The Filth and the Fury, appunto il libro che poi verrà presentato anche questa sera, il libro più di Woody che verrà presentato questa sera. In The Filth and the Fury si parla molto dei concetti di falsità e di autenticità, però io non sono riuscito a cogliere, sinceramente, guardando il film, se effettivamente erano importanti allora, nel periodo di cui parla il documentario, oppure lo sono adesso come delle categorie in qualche modo analitiche ma a posteriori, cioè pensando a quella che è stata quell'epoca. Qual è il tuo punto di vista sulla questione?
In The Filth and the Fury you talk a lot about the concepts of false and things that are authentic, but what I'm not understanding is if they effectively were important at the time or they are more now kind of like as analytical categories to kind of like grasp that era, that period of time. What are your thoughts on that?
Well, I think, no, there was an important feeling at the time of, you know, when you have something like punk created by a certain number of innovative people who are very individualistic, and then suddenly it becomes taken up by the mass media and the whole number of other bands or other people come on board, and they think the cool thing is to be exactly the same, and so that it becomes a kind of army of fake people rather than people being themselves. That was a very important issue at the time. You know, that the idea of being a punk was a kind of 24-hour, round-the-clock thing, and a lot of people came in and thought they could look like it and pretend to be that and not actually be that. And many of the groups of that kind, you know, some of the groups like that did go on and survived, whereas a group like the Sex Pistols, you know, I think one of their greatest achievements was to self-combust at the height of their success. They imploded, and you know, those are some of the issues I think are implied in that idea about only the fake survive, for example.
Okay. Il sentimento secondo me importante è che il punk era creato inizialmente da figure innovative, molto individualistiche, insomma, che portavano avanti in qualche modo il concetto in maniera pura, e poi di colpo il punk è stato preso in mano da altri, da persone che volevano comunque commercializzarlo e mercificarlo, ed è diventato una cosa figa, una cosa cool diventare punk, e forse in questo cercavo di parlare del concetto di falso e di autentico. Al tempo essere punk inizialmente era qualcosa che si faceva per 24 ore al giorno, non era una camicia che indossavi magari semplicemente per mezza giornata, e col tempo sono diventate più le persone, insomma, che tendevano a indossare questo vestito per poche ore e non per 24, insomma. Dice che uno dei più grandi risultati è stato quello dell'implosione, secondo lui, dei Sex Pistols. Il più grande risultato, insomma, della band è stato quello di implodere completamente e di finire al massimo del successo.
Avere qua Julian Temple è un piacere, un onore, ma è anche un'opportunità. Quindi io la domanda che ti faccio adesso, Julian, è piuttosto particolare. Tra i tanti aneddoti del tuo rapporto con la musica rock, e non solo degli ultimi 30 anni, vuoi raccontarne uno che non hai mai raccontato?
Is there any anecdote or story about your relationship with rock history and rock that you have never told before and that you'd like to share today?
I think I've told them all, actually. So That kind of question is very, very hard to answer.
Le ho raccontate tutte, è difficile insomma rispondere a questa domanda adesso.
Allora forse possiamo chiedere se c'è una cosa che non ha mai detto in un'intervista, che si senta libero di farlo. Una domanda di Mojo, questa, che io rubo ogni volta.
Something you've never said in an interview and that you've always wanted to answer?
At this point in time I'm happy not to answer anything.
In questo momento sono contento di non rispondere a niente.
I'm not looking to make up answers to questions that don't exist.
Non sto cercando di creare delle risposte a domande che non esistono.
Allora concludiamo, caro Julian, con la domanda super banale, ma che a noi piace sempre molto, dei dischi dell'Isola Deserta. Chiedere a Julian Temple quali sono i dischi dell'Isola Deserta è una bella occasione.
Last question, it's a banal one, but we like to ask this question to all our guests. Five records you'd bring on a desert island.
Oh my god, okay. Well, I'd have to take one of the Sex Pistols because it's on my gravestone. What would that be? What's the... I think I'd take Anarchy on a Desert Island. And then I would have... I think I would have the Kinks' Waterloo Sunset, which is a very favourite song of mine. I would have possibly John Coltrane, A Love Supreme. Possibly there's so many choices, you see, there's a problem. How many is that? Three. Will that do?
I guess it can.
Yeah, I'll just take those three.
Io mi prenderò Sex Pistols, visto che saranno anche sulla mia lapide in qualche modo, ci sarà il loro nome, allora mi porterò un Anarchy on a Desert Island. E poi, Kinks, e poi John Coltrane con A Love Supreme. Ne posso scegliere solo tre, direi che va bene, ne prendo tre.
Noi ringraziamo Julian Temple, we thank you so much, Julian. L'incontro è alle 6 oggi, biografin.it per saperne di più. We salute you with Pretty Vacant.
Very nice, thank you very much.
Thank you, Julian.
See you soon.
Bye.